Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Auto sulla folla a Modena, l'autore del gesto è un 31enne che in passato era stato in cura psichiatrica. L'uomo non era sotto effetto di alcol o droghe. 7 i feriti, di cui 4 gravissimi. Una è una donna di 55 anni che ha subito l'amputazione delle gambe. La tregua tra Stati Uniti e Iran resta in vigore, ma il conflitto potrebbe ricominciare presto. Trump vedrà i suoi consiglieri una decisione possibile nelle prossime 24 ore, mentre Teheran porta avanti la strada negoziale. In Libano la tregua che non c'è, almeno 18 morti nelle ultime 24 ore, nonostante la proroga del cessate il fuoco di 45 giorni. A Milano in 5.000 in corteo per la Palestina, in piazza il ricordo della Nakba, la cacciata del 48 che ha preceduto la nascita dello Stato di Israele. Impossibile dire mai più quando a Gaza un genocidio è ancora in corso, dice ai nostri microfoni Saifa Boukeshek, attivista della flottiglia, arrestato e poi rilasciato da Tel Aviv. A Vienna la finale dell'Eurovision, tra contestazioni fuori e dentro l'evento per la partecipazione di Israele. Spagna, Olanda, Irlanda, Slovenia e Islanda boicottano l'evento e non lo trasmetteranno in TV. Per l'Italia invece c'è anche il ministro del turismo. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Si chiama Salim El Kudri, l'uomo che oggi pomeriggio alla guida di un'auto ha travolto 8 persone nel centro di Modena. Poi ha tentato di fuggire e ha colpito un'altra persona con un coltello. L'uomo è stato fermato dai passanti e poi è stato arrestato. Poco fa in una conferenza stampa il prefetto di Modena Fabrizio Triolo ha spiegato che l'autore del gesto ha 31 anni, è nato in provincia di Bergamo, ma risiede a Ravarino nel Modenese, è un cittadino italiano di seconda generazione con origini marocchine e in passato era stato in cura psichiatrica. Non era noto alle autorità, non ci sono segnalazioni a suo carico e non era sotto effetto di alcol o stupefacenti come emerso dalle prime ricostruzioni. I feriti al momento sono 7, di cui 4 gravi. Tra loro ci sono 2 turiste straniere, una tedesca e una polacca. A una donna di 55 anni in condizioni gravissime sono state amputate le gambe. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha sottolineato che per fermare l'autore del gesto sono intervenuti 4 cittadini, di cui 2 stranieri, segno di grande lucidità e molto coraggio e simbolo di una comunità che sa riunirsi e reagire, ha detto il sindaco. In serata, a poche ore dall'accaduto, il ministro dei trasporti e leader della Lega Matteo Salvini sui social aveva parlato di criminale di seconda generazione, poi aveva rincarato la dose, via il permesso di soggiorno a chi delinque. Sugli ultimi aggiornamenti e sul clima che si respira a Modena, sentiamo Antonella Cardone, direttrice del quotidiano locale sul Panaro News.
Secondo quanto stanno acclarando gli inquirenti, il ragazzo autore di questo drammatico e tragico gesto non sarebbe né radicalizzato né islamizzato, bensì purtroppo avrebbe avuto precedenti per disagio mentale, pare che sia stato anche in cura precedentemente, un disagio che evidentemente non è stato colto nella sua assoluta gravità. Certamente gli accertamenti vanno avanti, quindi da questo punto di vista nulla è chiuso. Posso segnalare che sul posto c'era anche Annalisa Arletti, consigliera regionale di Fratelli d'Italia, che racconta che era lì a 20 metri a passeggio con la figlioletta, racconta di essere sotto shock. C'è una certa presa di posizione diversa rispetto alle parole ad esempio del leghista Salvini e di altri leghisti che invece puntano il dito subito sul marocchino, sull'islam, la solita retorica che più che spiegare i problemi trova subito un colpevole, ma in realtà la situazione si vede già che è più complessa di così. Sui social, ecco, mi ha colpito questo, ricorre fortemente una parola che fino all'altro ieri nessuno usava, cioè remigrazione. Scegliere proprio questa parola per commentare questo fatto di cronaca vuol dire che l'epica della destra vannacciana prende molto piede, anzi addirittura detta le parole d'ordine che dobbiamo usare a commento di qualunque fatto di cronaca che riguardi un immigrato.
La tregua tra Stati Uniti e Iran resta in vigore, ma il conflitto potrebbe ricominciare presto. Secondo fonti giornalistiche israeliane e americane, Donald Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione sulla ripresa della guerra. Intanto il ministro degli interni del Pakistan, paese mediatore tra Washington e Teheran, è stato oggi in Iran per i colloqui. Sentiamo il servizio.
Gli Stati Uniti spostano i cacciabombardieri e sottomarini nucleari verso il Medio Oriente. I venti di guerra tornano a soffiare sull'Iran. Per scongiurare ulteriori attacchi, la leadership di Teheran gioca la carta del multilateralismo e della diplomazia. Due gli esempi. Il primo, la televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. La TV di Stato iraniana ha reso noto che a seguito del passaggio di navi provenienti da paesi dell'Asia orientale, in particolare Cina, Giappone e Pakistan, abbiamo ricevuto oggi informazioni che indicano che anche gli europei hanno avviato negoziati con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie per ottenere il permesso di transito, senza però specificare quali paesi. Il secondo esempio, il ministro degli interni pakistano e il suo omologo iraniano hanno tenuto a Teheran un incontro bilaterale durante il quale si è discusso delle relazioni tra Iran e Pakistan e delle prospettive per la ripresa dei colloqui di pace. Durante l'incontro sono state discusse e analizzate anche questioni di interesse comune, tra cui la pace duratura nella regione e gli ultimi sviluppi regionali. Lo scrive l'agenzia iraniana Mehr, aggiungendo che il ministro iraniano ha apprezzato il ruolo costruttivo del Pakistan nella promozione della pace e della stabilità regionale. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
In Libano oggi nuovi raid israeliani e nuovi ordini di evacuazione nel sud del paese. Sono almeno 18 i morti nelle ultime 24 ore. Secondo il Ministero della Salute di Beirut si contano più di 2.900 vittime e oltre 9.000 feriti dall'entrata in vigore da marzo del cessate il fuoco solo su carta con Israele. Le operazioni militari di Tel Aviv dunque continuano nonostante la tregua sia stata prorogata ieri di altri 45 giorni. E dopo la visita di Donald Trump in Cina, Vladimir Putin sarà a Pechino martedì prossimo, 19 maggio, per una visita di Stato di 2 giorni. Ufficialmente al centro della visita del presidente russo ci saranno le relazioni tra i due paesi che puntano a rafforzare la partnership e la cooperazione strategica, ma la tempistica del viaggio e il fatto che non fosse stato preannunciato rivelano che centrali saranno anche le guerre in Ucraina e Iran. Giovanni Savino è uno storico esperto di Russia.
Di sicuro possiamo supporre che del dossier Russia se ne sia parlato fra Trump e Xi Jinping nei giorni scorsi. Trump è appena tornato dalla Cina dove era stato in visita e quindi probabilmente vi sarà sicuramente una discussione di questo fra Putin e Xi Jinping. La Cina si era detta, tra le tante cose che sono state riferite e dichiarate durante le giornate di Trump a Pechino, si era detta disponibile a una soluzione pacifica del conflitto russo-ucraino. Quindi probabilmente potremmo vedere un rilancio anche del tema. Chissà se Pechino non vorrà impegnarsi di più rispetto al passato su questo tipo di dossier, anche perché in questo momento sia Stati Uniti che Cina si trovano a fronteggiare due fronti, direttamente o indirettamente, ovvero l'Iran e la guerra russo-ucraina.
Sono rimaste nell'hotspot di Lampedusa la madre e la sorellina di 2 anni della neonata morta per ipotermia dopo che la guardia costiera aveva recuperato il barchino su cui viaggiavano da 36 ore. La bimba aveva 5 mesi. La madre è originaria della Costa d'Avorio e anche le altre 55 persone che erano a bordo sono tutte africane, tra loro 20 minori non accompagnati. Per Save the Children e SOS Mediterranee siamo di fronte all'ennesima tragedia causata da chi mette i confini prima della vita. Dall'inizio dell'anno sono più di 1.200 già i morti dei naufragi di cui si ha notizia. A Lampedusa abbiamo sentito Francesca Saccomandi, operatrice di Mediterranean Hope, il programma della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia sulle migrazioni.
Purtroppo il fatto è che non si tratta ormai di tragedie, non si può chiamarle tragedie. Sono dei danni collaterali delle politiche mortifere che l'Unione Europea e l'Italia continuano a mettere in atto. Quindi sì, siamo costernate, siamo arrabbiate e continuiamo a vivere con un forte senso di responsabilità rispetto a quello che succede e che è successo a questa bambina. Sicuramente ci troveremo e ci riuniremo per una commemorazione, per ricordare questa bambina e tutte le altre vittime della frontiera, tutte le altre persone uccise dalla frontiera e dalle politiche di frontiera e continueremo a rendere presente questo nonostante l'invisibilità delle persone in movimento che arrivano sull'isola che sono completamente separate dal resto della popolazione e che quindi non interagiscono e hanno molto difficilmente possibilità di interagire con chi vive quotidianamente l'isola.
Oggi in diverse città d'Italia manifestazioni pro Pale in ricordo della Nakba, letteralmente la catastrofe, cioè l'esodo forzato dei palestinesi del 1948 che ha preceduto la nascita dello Stato di Israele. Ieri l'anniversario, al corteo nazionale di Milano hanno partecipato 5.000 persone, presente anche Saif Boukeshek, l'attivista della Global Sumud Flottiglia arrestato da Israele in alto mare 2 settimane fa mentre la missione era diretta verso Gaza.
Israel aims for people to forget we have been witnessing an absolute blackout since
Israele punta sul fatto che le persone dimentichino. Stiamo assistendo a un blackout informativo assoluto dallo scorso ottobre, quando c'è stato un accordo di tregua solo sulla carta. Da allora sono più di 850 le vittime. Ci sono state più di 2200 violazioni del cessate il fuoco. Quindi quando le persone manifestano, questo ricorda al mondo che la Palestina è ancora occupata e il genocidio è ancora in corso. Diciamo che mai più e mai più per tutti, ma Israele gode dell'immunità, continua a bombardare. Ieri ha colpito una casa a Gaza, è per questo che dobbiamo continuare la mobilitazione. La flottiglia è un'iniziativa umanitaria che rispetta le leggi internazionali. Quello che fa Israele quando intercetta le barche è criminale e se lo farà di nuovo violerà le leggi internazionali. Deve essere chiaro che l'impunità con cui agisce Israele è il risultato della complicità dei governi europei e anche di quello italiano.
Nel pomeriggio a Milano, marito e moglie di 76 e 75 anni sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada in Viale Pirelli, zona Bicocca. L'uomo è deceduto poche ore dopo, la donna è invece ancora in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione, i due attraversavano sulle strisce alla guida dell'auto un uomo italiano del 1966, sotto shock è stato accompagnato in codice verde all'ospedale civile di Sesto San Giovanni. 3 gravi infortuni sul lavoro in Lombardia per questo sabato. In mattinata un 60enne è caduto da un'altezza di 3 metri mentre faceva dei lavori di pulizia in un capannone a Lungavilla, inoltre Po Pavese, battendo la testa. È in gravi condizioni. Rischia invece di perdere un braccio un operaio di 46 anni della Bauli che si è ferito mentre puliva un macchinario nello stabilimento di Romanengo nel Cremonese. Infine a Calcinato nel Bresciano un 26enne è stato travolto da una cisterna del peso di circa 30 quintali mentre era in turno. Non sarebbe in pericolo di vita. Quasi 200.000 persone hanno sfilato oggi pomeriggio al 30° Pride di Bruxelles, carri e colori arcobaleno per un evento molto sentito. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore.
Quando i tempi si fanno più bui, noi risplendiamo ancora di più. Con questo messaggio si apre la 30ª marcia del Pride a Bruxelles, una delle più partecipate negli ultimi anni in Europa, a pochi passi dalle istituzioni dell'Unione Europea. L'onda arcobaleno contrasta con il cielo grigio di una giornata fredda e poco primaverile a Bruxelles, ma che comunque non ha fermato decine di migliaia di persone dallo scendere per le strade della capitale belga e riaffermare i valori di tolleranza e uguaglianza su cui si dovrebbe fondare l'Europa intera. Sono tantissimi i carri delle associazioni LGBTQ+, che hanno organizzato il Pride di quest'anno, compresi quelli dell'Unione Europea e della NATO che a Bruxelles hanno sede, e di quasi tutti i partiti belgi, dall'estrema sinistra fino alla destra conservatrice attualmente al governo. Sembrerà strano, ma i temi di parità e diritti civili in Belgio sono ormai trasversali e mainstream e possono anche prestarsi a strumentalizzazioni e pinkwashing. Questo non toglie che tra canzoni di Madonna e Lady Gaga si sentano anche cori come Siamo tutti antifascisti in italiano e antirazzisti, con bandiere arcobaleno che sventolano al fianco di quelle nere, rosse, bianche, verdi della Palestina e blu con le 12 stelle gialle dell'UE. Perché oltre alla celebrazione dell'orgoglio LGBTQ+, il Pride è anche il momento della lotta contro ogni forma di discriminazione e disuguaglianza, e dove meglio del cuore dell'Europa per ribadirlo. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Stasera viene la finale della 70ª edizione dell'Eurovision. Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia, dopo aver chiesto la sospensione di Israele per il permanere delle condizioni di occupazione e violenza a Gaza e in Cisgiordania, hanno boicottato la gara e non sono presenti. Per l'Italia invece c'è anche il neo ministro del turismo Mazzi. Molti artisti in questi anni si sono schierati in maniera molto netta sul boicottaggio di Israele. Tra loro il gruppo irlandese NICAP, DJ Provai, è uno dei frontman del gruppo intervistato per noi da Matteo Villaci e Nicolo Vecchia.
There's a funny thing happening in Ireland at the minute, where the Irish broadcaster RTE, so they're not going to broadcast the Eurovision, they're going to play Father Ted.
In Irlanda in questo momento sta succedendo una cosa molto divertente. L'emittente nazionale RTE ha deciso di non trasmettere l'Eurovision e al suo posto manderà in onda Father Ted, una sitcom irlandese degli anni 90, davvero esilarante. All'epoca gli autori avevano realizzato una parodia dell'Eurovision intitolata A Song for Europe ed è proprio quella che RTE trasmetterà nella stessa fascia oraria. L'ho trovata una scelta bellissima. E poi pensaci, la parola stessa boicottaggio viene dall'Irlanda. Il termine è nato lì quando i proprietari terrieri imponevano affitti esorbitanti e la gente si è ribellata dicendo basta, non paghiamo più. È in quel momento che le persone hanno scoperto quanto potere hanno quando semplicemente si rifiutano di accettare le cose così come stanno. Ed è esattamente lo stesso principio del movimento BDS oggi, un movimento potentissimo che ha messo in ginocchio moltissime aziende e giustamente perché ci sono tante aziende che guadagnano sulla morte di bambini, donne e uomini in tutto il mondo e in particolare in Palestina in questo momento. Quindi sì, fuck you Eurovision.
Lots of companies are profiting off the death of children, women and men all around the world, you know, and especially in Palestine at the minute. So, yeah, fuck Eurovision.
Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 8.30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.